Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Ben ritrovati, amici di Raduni Sport, per questa 11ª puntata di Stop and Go. Qui con voi Emanuele Palumbo, da F2 Radio Lab, la radio ufficiale dell'Università Federico II di Napoli. Questa nostra puntata è dedicata alle Olimpiadi. E noi andiamo subito alla prima intervista di oggi, con il nostro Davide Boris, da Radio 6023, che intervista Franco Ascani, presidente della Federazione Internazionale Cinema e Televisioni Sportive, per parlare con lui dei valori delle Olimpiadi.
Stop and Go.
Qui Davide Boris direttamente dal CONI, sono in compagnia del professor Franco Ascani, presidente della Federazione Internazionale Cinema e Televisioni Sportive e anche presidente del Master Sport Management Marketing and Society presso l'Università Milano Bicocca.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Prima domanda, visto che voi della Federazione Internazionale Cinema e Televisioni Sportive vi occupate molto delle tematiche olimpiche, quanto è importante riuscire a diffondere lo spirito olimpico nei cittadini italiani?
L'olimpismo io lo considero uno stile di vita. La cultura olimpica è un elemento attraverso il quale noi possiamo diffondere tutta una serie di valori, i valori dello sport, i valori olimpici che vanno dalla fratellanza, dall'amicizia, dal fair play, dall'integrazione, eccetera, e che diventano dei valori importanti per quello che riguarda l'educazione, in particolare dei giovani e dei cittadini in senso generale. Lavorare per la diffusione della cultura olimpica, si possono usare diversi strumenti, diversi mezzi. Io per esempio, noi utilizziamo molto l'immagine sportiva, le emozioni attraverso lo sport. Un'immagine trasmette un'emozione, un campione, un portatore di handicap o un gesto sociale, un gesto di fair play, eccetera, diventano momenti di cultura. La cultura olimpica è qualcosa in più del semplice risultato, del momento del vincere o della vittoria o della sconfitta. La cultura olimpica è un patrimonio dell'umanità.
Professore, in questi giorni si stanno tenendo i giochi olimpici invernali della gioventù a Losanna, inoltre avremo le Olimpiadi nel 2020 a Tokyo e il percorso appunto che l'Italia vuole fare è quello di arrivare preparata per Milano Cortina 2026. Che cosa si può fare per cercare di promuovere al meglio le Olimpiadi in vista di questa data, il 2026?
6 anni per Milano e Cortina, che sembrano tanti, intanto sono già diventati 5. Siamo al 2020 e al 2026, il febbraio 2026, sono 5 anni. Intanto dobbiamo pensare di utilizzare, uso una parola impropria, utilizzare l'evento planetario che sono i giochi, vengono assegnati all'Italia dopo Cortina del 56, Roma del 60, Torino del 2006, si ritorna a questa opportunità con 2 città, Milano e Cortina, e quindi dobbiamo riuscire a coinvolgere tutta la popolazione attraverso coinvolgimento diretto di stakeholder di vari tipo, ordine e grado, a partire dai ragazzi delle scuole elementari sino ad arrivare ai cosiddetti cittadini senza limiti di età. Per tutti l'Olimpiade è un momento di aggregazione, è un momento di educazione e, come dicevamo prima, è un momento di cultura.
Perfetto, noi ringraziamo il professor Ascani per essere stato ospite di Raduni Sport, grazie mille.
Grazie a tutti.
Stop and Go.
In questi giorni sono in corso di svolgimento le Olimpiadi invernali giovanili. Sono cominciate il 9 di gennaio e si concluderanno domani 22. E per noi abbiamo Beatrice Mattevi da Radiofonica Perugia che ci racconta come stanno andando queste Olimpiadi che stanno incoronando i giovani campioni del domani.
Stop and Go.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Beatrice Mattevi dagli studi di Radiofonica, la web radio dell'Università degli Studi di Perugia. Oggi, in questa nuova puntata di Stop and Go dedicata ai temi olimpici, non possiamo non dedicare qualche minuto alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna, che termineranno nella giornata di domani. Innanzitutto, che cosa sono le Olimpiadi Invernali Giovanili? Beh, per farla breve, si possono considerare un palcoscenico per i ragazzi dai 13 ai 18 anni che hanno la possibilità di mettere in mostra le loro abilità atletiche e che, grazie a questa manifestazione, avranno la possibilità in un futuro prossimo di gareggiare nelle Olimpiadi dei Grandi, che ha inoltre l'intento di coniugare le numerose prestazioni sportive con le diverse culture e l'educazione, insegnando e incoraggiando così i giovani a non vivere lo sport come una questione meramente competitiva, ma con i veri valori che lo contraddistinguono. Quella di Losanna è la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali, 13 giorni, 16 discipline in 12 diverse località. Per la prima volta la manifestazione sarà all'insegna della parità di genere, infatti da quest'anno anche la combinata nordica e lo slittino doppio faranno parte delle competizioni femminili. Nell'ultima giornata di gare è previsto il Nordic Mixed Team, che coinvolgerà tre discipline diverse, ovvero salto, combinata e fondo, che vedranno la partenza un atleta per genere. Questo a sottolineare nuovamente che ci saranno diverse competizioni miste all'insegna della parità di genere. Le Olimpiadi giovanili sono certo un evento molto interessante da seguire, ma hanno anche suscitato numerose discussioni. Prima tra tutte la domanda che in molti si sono posti, ovvero se sia giusto o meno far competere a questi livelli dei ragazzi così giovani. La competizione può avere due facce, infatti. Da un lato può essere vista come una motivazione, può spingerti a dare del tuo meglio e quindi ad ottenere poi dei risultati positivi, ma dall'altro può essere anche tua nemica, può portarti quindi a vedere tutto come una competizione, anche nella vita di tutti i giorni. Ma adesso concentriamoci sull'Italia, perché è arrivato il primo oro olimpico della nostra nazionale. È arrivato dallo sci alpinismo, più precisamente nella gara di sprint tenutasi sulle piste di Villars, dove il giovane Rocco Baldini ha disputato un'ottima gara, andando così a conquistare il gradino più alto del podio. Ma non è tutto, perché nella stessa gara l'Italia si è classificata anche seconda, portandosi così a casa non solo l'oro di Baldini, ma anche la medaglia d'argento. Infatti, Luca Tomasoni taglia il traguardo poco dopo il suo compagno di squadra. Bellissimo l'abbraccio tra i due proprio sulla linea d'arrivo. Ma le soddisfazioni non finiscono, perché anche la manche femminile ha visto protagonista l'Italia. Infatti Silvia Berra ha conquistato la medaglia d'argento. Una giornata molto positiva quindi per gli azzurrini, che possono essere soddisfatti e orgogliosi di aver portato all'Italia questo riconoscimento. Io mando un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da Beatrice Mattevi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Stop and go.
Dopo questo approfondimento sulle Olimpiadi invernali giovanili, noi continuiamo a parlare di sport invernali, perché Chiara Ferrante da Fuori Aula Network di Verona ha intervistato Lorenzo Martin Canavesio. Classe 1994, Lorenzo vanta un passato come atleta di sci alpino e attualmente svolge il ruolo di maestro e allenatore nella stessa disciplina. Lavora inoltre come ski man e serviceman per la squadra francese di snowboard cross. Quindi linea a Chiara Ferrante.
Stop and go.
Chiara Ferrante per Raduni Sport. Oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Lorenzo Martin Canavesio, atleta di sci alpino, adesso maestro e allenatore, e attualmente lavora anche come ski man, serviceman con la squadra francese di snowboard cross. Lorenzo, grazie mille per essere qui con noi.
È un piacere anche per me questo incontro.
Dove nasce la tua passione per gli sport invernali? Come mai questa scelta?
La mia passione nasce dal fatto di comunque di abitare in una zona dove si può essere a contatto con la neve, e nasce principalmente all'età di 5 anni vedendo una gara di sci alpino in televisione della Val Gardena, e da lì nasce la mia voglia di mettere degli sci ai piedi e di provare questa sensazione, imparare a fare questo sport, e poi pian pianino diventerà praticamente la mia vita.
Adesso lavori come ski man presso la nazionale francese di snowboard cross. Cosa ti ha portato a questa scelta? Qual è stato appunto il percorso che hai fatto?
È stata una scelta, è stato un treno che passava davanti a casa, e in cui ho avuto la possibilità di scegliere se salirci o non salirci, e ho scelto di salirci per dare un'ulteriore svolta professionale alla mia vita, e sicuramente non tornerei indietro, continuerei ad andare avanti su questo percorso qua che ho intrapreso.
Cosa cambia anche a livello tecnico e a livello emozionale tra lo sci alpino e lo snowboard cross?
Sembrano due sport completamente diversi, perché uno si mettono gli sci nei piedi, l'altro si mette semplicemente uno snowboard, ma su molte cose tecnicamente, essendo due sport di scivolamento, hanno tante cose insieme questi due sport. Essendo due sport di scivolamento, hanno qualcosa che li unisce. Poi sicuramente tecnicamente hanno delle parti che li contraddistinguono, però sono due sport che possono benissimo andare di pari passo, e sicuramente emozionalmente è un po' diverso, perché si scende a 4 o a 6 tutti insieme, quindi sicuramente c'è anche un po' più una questione di contatto, di paura di contatto con,
state già allenando, quindi si può dire con ottica Olimpiadi 2022?
Ma sicuramente è il grande obiettivo che si pone un atleta, soprattutto diciamo in questi sport come lo snowboard cross, che è uno sport che è molto in sviluppo ma che non ha ancora la visibilità mediatica che può avere lo sci alpino. Sicuramente è l'obiettivo che si pone qualsiasi atleta ogni 4 anni. Allenando in quell'ottica lì, sì, un po' sì, però ogni anno ha il suo obiettivo, ogni periodo di allenamento ha il suo obiettivo.
Lorenzo, ringraziandoti tantissimo per averci fatto scoprire questo mondo e il mondo degli sport invernali, stiamo arrivando alla conclusione della nostra intervista e per l'ultima domanda mi ricollego anche alla nostra precedente conversazione chiedendoti cosa significa innanzitutto per uno sportivo del vostro ambito aspirare alle Olimpiadi e indossare la maglia della nazionale, quindi rappresentare il proprio paese oppure un'altra nazione come quella francese.
Beh, sicuramente per un atleta credo sia la massima aspirazione quando un bambino comincia a fare le prime garette o le prime cose e comincerà a scoprire il mondo dell'agonismo, perché credo sia la massima aspirazione che può avere un atleta nella sua vita, di poter partecipare, perché già il partecipare non è così escluso, perché ci sono parecchi anni di allenamenti, gli infortuni, tante cose che possono incappare nella vita di un atleta. E ogni nazione ha soltanto diritto ad apportare 4 persone per le Olimpiadi, quindi neanche tutta la squadra. Quindi bisogna già poter far parte della squadra in primis, poter essere fra quei 4 lì, e poi fra quei 4 lì bisognerà andare a sfidarsi con tutte le altre nazioni e poter alla fine vincere un'Olimpiade. Credo sia, personalmente non posso dirlo perché non mi è mai successo, però penso sia una cosa che sicuramente ti ripaga sicuramente di tutti i sacrifici che può aver fatto un atleta nella sua vita e dei momenti brutti che può aver passato. Sicuramente vengono tutti annullati in quel momento lì, perché si trova proprio uno scopo del perché abbiamo davvero fatto tutti questi sacrifici nella propria vita.
Lorenzo, grazie davvero per essere stato a Raduni Sport e noi continueremo a seguire il tuo lavoro, il tuo percorso, e ci sentiremo anche in futuro in ottica appunto Olimpiadi 2022. Grazie Lorenzo.
Grazie, arrivederci.
Stop and go. Dagli sport invernali ora passiamo a uno sport tipico delle Olimpiadi estive, la scherma. Di nuovo con noi Davide Boris da Radio 6023, che ci racconta com'è andato l'evento di scherma di domenica 12 gennaio a Gerenzano, in provincia di Varese. Quindi Davide, di nuovo la linea a te.
Stop and go.
Qui Davide Boris dagli studi di Radio 6023 a Vercelli. Sabato 11 e domenica 12 gennaio presso il Palazzetto dello Sport di Gerenzano in provincia di Varese sono state disputate le gare valide per la serie C2 di spada maschile e femminile e le prove di qualificazione zona nord di fioretto e sciabola maschile e femminile. Io ho avuto modo di poter assistere dal vivo alla manifestazione di domenica 12 gennaio ed è stato molto importante per me, perché per poter approcciare e conoscere a meglio una disciplina, nulla è meglio e fondamentale di assistere ad un evento dal vivo, perché in questo modo sei in grado di poter comprendere quali sono le emozioni e gli sforzi che provano gli atleti, sì dall'allenamento. La maggior parte degli atleti che hanno partecipato a questo evento erano minorenni e quindi in loro c'era molta tensione ma anche tanto sorriso, perché accompagnati dalle famiglie avevano modo di poter stemperare tutta la tensione che provavano in corpo. E inoltre queste giornate sono fondamentali per loro per cercare di capire qual è il loro livello e come possono migliorare in vista di gare sempre più importanti per il loro futuro. È stato molto importante per me capire la differenza tra una gara a squadre e una gara individuale. Se nella gara individuale è molto importante il tocco veloce, la tecnica, la capacità di essere bravo in 3 minuti a battere il tuo avversario, in una gara a squadra invece la tensione è maggiore, perché tu hai molto meno tempo per poter cercare di portare i punti a vantaggio della tua squadra, perché ogni 5 punti si cambia e passa ad un avversario successivo, e quindi hai modo di poter gareggiare per poco tempo, fare una pausa, doverti riprendere e rigareggiare successivamente, con il risultato che può essere cambiato e quindi devi o gareggiare in difesa per cercare di mantenere il vantaggio o correre all'attacco per cercare di poter vincere la contesa e portare quindi più risultato alla tua squadra. È stato molto interessante vedere i diversi ritmi, anche a seconda delle varie armi. Se si vedeva nel fioretto, nella sciabola, una grande velocità, nelle gare di spada a squadre invece è stato molto interessante vedere tutta la tattica che c'era prima della stoccata, perché in questo modo si cercava appunto di portare a segno una o due stoccate vincenti per cercare appunto di portare un punteggio che fosse favorevole alla propria squadra senza danneggiare la gara di chi ti avrebbe sostituito nei minuti successivi. Quindi per me è stato molto interessante e importante vedere un evento dal vivo e mi raccomando, cari amici in ascolto, cercate di seguire tutti gli eventi che sono vicini a casa vostra, perché magari troverete un evento che si trova a mezz'ora di macchina, ad un'ora di treno. Sarà molto importante perché permetterà di poter avere questo legame con lo sport, perché lo sport è praticarlo ma è anche viverlo da tifosi ed appassionati, e quindi mi raccomando, cercate davvero, per poter vivere i valori sportivi e i valori olimpici, di vivere come spettatori, come appassionati, questi sport. Mi raccomando, fatelo davvero. Qui Davide Boris per Raduni Sport.
Stop and go.
Questo nostro ultimo spazio della puntata di oggi lo dedichiamo alle Paralimpiadi. Il mio compagno di armi di F2 Radio Lab, Luigi Ippolito, ci fa un excursus e una panoramica sui migliori atleti paralimpici. Quindi adesso linea a Luigi Ippolito.
Stop and go.
Rio, 14 settembre 2016, ultimi istanti della finale paralimpica di fioretto femminile, categoria B. In pedana, a contendere il titolo allo strapotere cinese, c'è una giovanissima atleta italiana di soli 19 anni, alla prima esperienza agonistica delle Paralimpiadi. È Beatrice Bebevio, la schermitrice veneta diventata l'emblema dello sport, della forza. Di quella finale in Brasile, tutto il mondo ricorda ancora quella sequenza di immagini, gli ultimi istanti che hanno poi consacrato Bebe. Bebe vince l'oro ed entra così nella leggenda. Il suo è stato un cammino esemplare, fatto di grande determinazione e infinita energia, già dall'infanzia. Infatti, Bebe fu costretta ad affrontare una gara, forse la più difficile. Venne colpita da una meningite fulminante che le causò un'estesa infezione. Purtroppo, per avambraccio e gambe, ormai necrosi, fu necessaria l'amputazione. Ma, a distanza di un anno dalla malattia, riprese con tenacia gli studi e l'attività di schermitrice, fino ad arrivare a vincere un gran numero di titoli e medaglie che la porteranno sul tetto del mondo. Bebe è l'emblema più importante degli sport paralimpici, ma è soltanto una dei tanti atleti italiani che si sono distinti per la loro caparbietà e per i loro risultati eccelsi. Tra questi va menzionato Alex Zanardi, ex pilota in Formula 1 e in Formula Kart. Zanardi perse gli arti inferiori in un grave incidente durante l'Eurospeedway del Lausitzring in Germania. Quando tutto sembrava perso, Alex mostrò grande determinazione e coraggio e si riavvicinò al mondo delle corse nonostante la menomazione. Iniziò anche ad avvicinarsi agli sport per disabili, in particolare al paraciclismo. Nel 2010 il successo con annessa maglia tricolore ai campionati italiani di Treviso. Nel 2011 arriva il trionfo alla maratona newyorkese, stabilendo il record nella categoria handbike. Nel 2012 stabilisce un altro record, vincendo anche la maratona di Roma. In quello stesso 2012 si registra anche la sua prima partecipazione alle Paralimpiadi. Zanardi a Londra conquista ben due ori e un argento. Quattro anni più tardi, ai Giochi Paralimpici di Rio 2016, eguaglia questo suo palmares, con altri due metalli più pregiati e un secondo posto. Queste sono soltanto alcune storie degli atleti paralimpici italiani, ma tutte dimostrano quanto si possa andare avanti nonostante tutto e quanti risultati splendidi si possano ottenere se si continua a credere in se stessi.
Stop and go!
Si conclude qui l'undicesima puntata di Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport, puntata dedicata al tema olimpico. Ringraziamo i nostri ospiti Franco Ascani e Lorenzo Martin Canavesio per aver dedicato il loro tempo a queste nostre interviste. Noi vi ricordiamo che per ascoltare questa puntata e tutte le altre puntate precedenti e le interviste integrali a tutti i nostri ospiti potete andare su raduni.org o su Spotify cercando Raduni Sport. Seguite le nostre pagine social su Facebook Facebook e Instagram dal nome Raduni Sport. Emanuele Palumbo da F2 Radio Lab vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.